Sabato 26 dicembre, ottava di Natale, Santo Stefano, prima lettura. Stefano è uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Atti 6:6, pieno di grazia e di potenza, poiché pieno di potenza faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, Atti 6:8. La potenza è la virtù del Padre con la quale egli governa il cielo e la terra. Si tratta di potenza divina eterna, dalla quale dipende e viene governata ogni potenza conferita all'uomo. Questa potenza divina ed eterna è stata interamente posta nelle mani di Cristo Gesù. Cristo Gesù, nel suo Santo Spirito, la partecipa secondo la sua volontà a quanti sono il suo corpo. Ecco come l'Apocalisse manifesta e rivela la potenza divina consegnata dal Padre al Figlio. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali. Intorno e dietro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, Santo, Santo il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create. Apocalisse 4:8-11. Poi vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro, colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazioni. Hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti e regneranno sopra la terra. E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero erano miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: A colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Apocalisse 5:6-14. Essendo Stefano pieno di potenza, può compiere ogni segno. Si tratta però di una potenza sempre in lui governata dallo Spirito Santo. Lui infatti è pieno di Spirito Santo e di potenza, pieno di fede e di grazia. Questo significa che la potenza esercitata da Stefano ha un solo fine: manifestare Cristo, attrarre a Cristo, convertire a Cristo, formare il corpo di Cristo. Nella nostra purissima fede, segni, prodigi, miracoli, carismi, doni naturali e soprannaturali hanno un solo fine: spianare, preparare la strada perché Cristo Gesù entri in ogni cuore. Tutto il discepolo di Gesù fa per Cristo, in vista di Cristo, per formare il suo corpo oggi. dal corpo di Cristo, per lo Spirito Santo tutto si riceve. Per formare il corpo di Cristo, nel corpo di Cristo si opera, nello Spirito Santo per formare il corpo di Cristo. Questa verità così è divinamente rivelata dall'Apostolo Paolo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il Capo Cristo. Da Lui tutto il corpo ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo efficace se stesso nella carità. Efesini 4, 11, 16. Grazia, verità, luce, potenza, carità, speranza. Tutto deve essere finalizzato all'edificazione del corpo di Cristo, edificazione del Cristo visibile che è la Chiesa. Il corpo invisibile mai si potrà formare se non si forma il corpo visibile. Leggiamo Atti 6, 8, 10 e 12. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelle della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Se il fine della fede, della carità, della speranza, della grazia, della potenza, dei carismi, dei ministeri, della parola, dell'evangelizzazione, dell'annuncio, della predicazione, dell'insegnamento, della riflessione teologica, di ogni altra operazione che si compie nel corpo di Cristo, ha come fine l'edificazione del corpo visibile di Gesù Signore, mai questo fine dovrà essere stravolto, modificato, capovolto, trasformato. Anche le opere di misericordia spirituale e materiali hanno come fine l'edificazione del corpo visibile di Cristo che è la sua Chiesa, una santa cattolica apostolica. Lo stesso cristiano ha come fine quello di lasciarsi edificare dallo Spirito Santo come vero corpo di Cristo. Ecco, così insegna l'Apostolo Pietro. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frodi, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate veramente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che è buono il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Cristo Gesù. Se legge infatti nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo, e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi invece siete stirpe elette, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclama le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, Ora invece avete ottenuto misericordia, 1 Pietro 2:1-10. Ogni parola, pensiero, desiderio del cristiano deve avere questo unico fine, edificare il corpo visibile di Gesù Signore. Se oggi il cristiano si vergogna persino di nominare Cristo, perché conquistandogli delle nazioni, mai spenderà una sola parola in favore del corpo di Cristo. Si compie per lui la parola della profezia. Recatevi nell'isola dei Chittim e osservate, mandate gente a chiedere e considerate bene. Vede se mai è accaduto una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dei, eppure quelli non sono dei. Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene sterrefatti, inorridite e spaventati, oracolo del Signore. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo, ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene d'acqua, di crepe, che non trattengono l'acqua. Geremia 2, 10-13. Questa profezia oggi si sta compiendo tra i discepoli di Gesù. Essi stanno cambiando il loro Signore con dei che in verità sono esseri inutili, vani, senza alcuna potenza. La potenza appartiene al nostro Dio, l'Agnello, verità eterna e immodificabile per i secoli dei secoli. Lettura del Vangelo. Gesù mai ha ingannato un solo uomo. Lui è verità eterna, luce divina, dalla verità eterna e dalla luce divina che la sua stessa essenza parla, insegna, annuncia. Con la sua verità eterna e la sua luce divina, lui conosce le cose del cielo e della terra, quelle del tempo e dell'eternità, quelle visibili e quelle invisibili. Dinanzi ai suoi occhi non esistono segreti, tutto appare come in pieno giorno. I pensieri degli uomini ancora non sono stati concepiti e lui li conosce tutti. Vale per Gesù quanto la lettera agli Ebrei predica e annuncia del Signore nostro Dio. Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto della divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle medolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Ebrei 4, 12-13. Anche le parole del Salmo vanno applicate interamente a Gesù Signore. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono da tutte le mie vie, la mia parola è ancora sulle labbra ed ecco, Signore, già la conosce tutta. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grandi il loro numero, Dio. Se dovessi contarle, sono più della sabbia. Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Salmo 189, 1-24. Gesù conosce il cuore dell'uomo e per questo così mette in guardia i suoi discepoli. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo alle lupi. Siete dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Matteo 10, 16. Bastano prudenza e semplicità per guardarsi dagli uomini? Se semplicità e prudenza fossero sufficienti, non avremmo nessun martire. Perché allora abbiamo i martiri? Perché la grazia e lo Spirito Santo che agiscono in noi con potenza sempre ci spingono alla testimonianza a Cristo Signore. Lo Spirito che agisce in noi con potenza ci spinge a operare quanto va operato e a dire quanto va detto. Il fine per cui agisce lo Spirito Santo è solo uno, rendere testimonianza a Cristo, formare il corpo di Cristo, far crescere il corpo di Cristo, alimentare il corpo di Cristo. Se questo fine si dovrà realizzare attraverso l'offerta della nostra vita e del nostro sangue, lo Spirito conduce verso questa offerta. Se lo Spirito non vuole che si passi per questa via, saprà Lui come agire in noi per questo, perché questo non accada. Chi è allora il discepolo di Gesù? Colui che sempre si dovrà lasciare governare dallo Spirito del Signore. Per questo lui dovrà crescere in grazia, in sapienza, in Spirito Santo, in potenza. Come Gesù Signore cresceva, così dovrà crescere ogni suo discepolo. Come Cristo Gesù era sempre governato dallo Spirito Santo, così anche il discepolo è sempre governato dallo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo non governa la vita del discepolo, ma il discepolo lavorerà per l'edificazione del corpo di Cristo in mezzo agli uomini, corpo visibile, non invisibile. Non esiste il corpo di Cristo invisibile se non si forma il corpo di Cristo visibile. Leggiamo il testo di Matteo 10, 17 e 22. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti al governatore e al re per causa mia, per dare testimonianza allora ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. È lo Spirito Santo che decide quando è l'ora del martirio cruento e quando invece si deve testimoniare con martirio incruento. Ecco quanto nel Sinedrio di Gerusalemme lo Spirito Santo decide per Paolo. Lui non dovrà per il momento passare per la via del martirio cruento e conduce la storia perché questo non avvenga. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza». Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuotere sulla bocca. Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muri imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi». E i presenti dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?» Rispose Paolo: «Non sapevo, fratelli, che fossi il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del tuo popolo». Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono Fariseo, figlio di Farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I Farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del dei Farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito, un angelo gli ha parlato». La disputa si è accesa a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e condurlo alla fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Atti 23, 1-11. Per Stefano invece, oggi lo Spirito Santo decide che debba passare per il martirio cruento e così accade. Le ragioni sono nello Spirito Santo, ma è nell'uomo. Se è l'uomo che decide per quale via passare, la sua decisione è presa dalla carne. Non è lo Spirito a decidere, se non è lo Spirito la sua decisione è peccaminosa. Infatti tutto ciò che non viene dallo Spirito è peccato. Madre, martire nello spirito e nell'anima, sempre mosso dallo Spirito Santo, ottienici la grazia di essere anche noi discepoli di Gesù, sempre mosse e condotte dallo Spirito del Signore. Tu ci aiuterai e noi saremo sempre testimoni di Gesù Cristo, edificatore del suo corpo visibile in mezzo agli uomini. Amen.